frutto di repressioni, elencano i desideri, i timori e le altre tendenze della nostra psiche, che sono incompatibili con il nostro io, sia perché sono troppo infantili, sia per tutta altra ragione. Jung ha osservato che l'anima è spesso personificata da una strega o da una sacerdotessa, perché le donne hanno più legami con le forze oscure. La strega è l'antitesi dell'immagine idealizzata della donna. In un altro senso, la strega è stata considerata come una degradazione delle sacerdotesse, delle sibille, delle maghe druidiche a causa dell'influenza della predicazione cristiana. Esse furono descritte in maniera orrenda e diabolica, contrariamente agli antichi iniziati, che collegavano il visibile e l'invisibile, l'umano e il divino. L'argomento di questo secondo episodio di Regna Terra è la strega, creatura sempre accostata al femminile e legata al diavolo. Il più importante caso di stregoneria è quello avvenuto in Massachusetts, a Salem, nel 1692. A quel tempo, l'America non era ancora quella di oggi, ed i primi migranti provenivano in gran numero dall'Inghilterra, i quali erano ancora molto legati alla loro patria e alla chiesa. Samuel Parris, pastore inglese, si è trasferito a Salem con sua moglie, i suoi tre figli, sua nipote Abigail Williams ed una schiava dei Caraibi chiamata Tituba. Riguardo al suo conto si aggiravano alcune voci. Molti credevano che Tituba praticasse rituali magici e l'arte voodoo, ma molto probabilmente queste non sono voci che circolavano senza alcuna verità di fondo. In quel periodo spiccavano le figure di Cotton Mather e suo padre John, che avevano un'importanza e influenza sulla teocrazia del Massachusetts. Importanti furono i fatti riportati sulla famiglia Goodwin da parte di Cotton Mather. I bambini abbaiavano, miagolavano, vedevano fantasmi, mostravano creature rosse sui loro corpi e si sentivano perseguitati da presenze invisibili. Al giorno d'oggi questi sintomi sono spesso collegati all'isteria, patologia psicologica, poi studiata da Freud e Breuer. C'è da dire che Abigail Williams è stata separata dai suoi genitori e la maggior parte delle donne accusate di stregoneria era rimasta orfana durante la propria infanzia. Tutte queste ragazze erano più fragili dal punto di vista psicologico e soggette all'isteria ed altre malattie mentali. In questa vicenda, Paris venne a sapere da Abigail e Betty che Tituba, la serva, pizzicasse e pungesse loro attraverso un'arte magica sconosciuta. Lei negò di essere una strega, ma confessò di aver cucinato la witch cake e che la sua padrona, nelle Barbados, fosse una strega che gli insegnò a riconoscerle ed a prevenire di essere al tempo stesso stregati. La caccia alle streghe era sempre condotta da gruppi di persone e non portata avanti da singoli individui. La società puritana ebbe un ruolo chiave nel trovare coloro che potessero essere le streghe. Le persone che furono mandate al processo dai puritani furono diverse. Mercy Lewis, donna che aveva avuto un figlio illegittimo e che a 14 anni aveva perso i suoi genitori, che furono assassinati dagli indiani. Abigail ebbe un ruolo importante in alcune confessioni contro Mary. Diceva di averla vista segnare il libro del diavolo. Durante il processo, Hathorne ebbe il ruolo chiave di interrogare tutti coloro che fossero sospettati di stregoneria. In uno degli interrogatori, fatti ad Abigail, su cosa riuscisse a vedere, gli chiese: «Quali altre creature hai visto?» «Io vidi cose come uomini. Cosa ti dissero?» Loro dissero che sarebbe stato meglio spostare il libro. Per Hathorne e per la stessa Abigail doveva trattarsi del diavolo, che, secondo i resoconti di Abigail, si era manifestato con la forma di un uomo nero con un cappello. Nei tanti processi contro le presunte streghe vi erano due possibilità per gli accusati: o si confessava, oppure si era sottoposti a vere e proprie torture. Proprio per questo molte delle persone accusate decidevano di confessare e, per evitare guai peggiori, potevano fare i nomi di altre streghe. Questo generò un circolo senza fine, che portò il numero di persone interrogate e processate a Salem intorno alle centinaia, il tutto senza alcun briciolo di prova, ma solo in base a delle semplici confessioni. Per i condannati veniva usata la tortura dell'allungamento del collo e delle gambe, un tipo di tortura che serviva a far confessare le streghe. A questo brutale metodo fu sottoposto il figlio di John Proctor, William, che, non riuscendo a resistere, si vide costretto a confessare. Si andò avanti con le indagini e Thomas Newton ebbe l'importante ruolo di trasportare alcuni degli accusati per stregoneria direttamente a Boston per un ulteriore processo. Furono rispettivamente Sarah Good, Rebecca Nurse, John Willard, John ed Elizabeth Proctor, Susan Martin, Bridget Bishop, Alice Parker e Tituba. In particolar modo, Bridget Bishop venne accusata di aver trasformato alcuni cavalli in gatti, ma non solo. Il fatto che qualche anno prima si fosse azzuffata con il suo secondo marito, Thomas Oliver, era un qualcosa di intollerabile per la società puritana del New England. Per questo venne portata proprio dai giudici di Salem per essere processata. Un uomo di nome Samuel Gray dichiarò persino che Bridget avesse provocato ben 14 anni prima la morte del suo bambino. In seguito vennero abbattute le mura di una delle case dove aveva vissuto Bridget. In alcuni buchi vennero trovati dei puppets, ovvero delle bamboline fatte per rappresentare una persona. Però prima dobbiamo spiegare la differenza tra le parole inglesi puppets e voodoo doll. Con puppet si indica la semplice bambola in sé, mentre la voodoo doll è proprio una bambola utilizzata per i tennis del voodoo. Quindi, in base a quale criterio i giudici di Salem avrebbero potuto accusare Bridget Bishop di praticare la scrivaneria, se l'accusa si basava solo sul ritrovamento di alcuni puppets? Bridget fu la prima condannata a morte a Salem per scrivaneria, pena che veniva data a quel tempo solo a chi commetteva omicidi, stupri e ripetuti furti. C'è da dire che le persone che venivano accusate di stregoneria erano anche uomini. Certo, la maggior parte erano tutte donne, però a volte capitava che persino per qualche uomo potesse essere allestito un processo. Questo è il caso di George Barrocks, un ministro della città di Salem, che venne accusato di possedere una forza notevole, un tratto che doveva essere un indizio che praticasse la stregoneria. Nonostante non vennero trovate altre prove che potessero davvero provare che George Barrocks praticasse la stregoneria, fu condannato a morte il 19 agosto del 1692. Prima di essere impiccato, recitò il Padre Nostro alla perfezione, cosa che per una strega sarebbe stata impossibile. Questo però non lo salvò dalla sua condanna. Ecco, Tom Metre spiegò alla folla di spettatori, che stava assistendo alla scena, che era stato il diavolo a dettare la preghiera a George e che spesso il diavolo si maschera da buono per ingannare i vivi. Cotton così sciolse i dubbi della folla su quell'esecuzione. Adesso ricapitoliamo in sintesi i fatti principali avvenuti durante il processo alle streghe di Salem. Tutto inizia con le accuse da parte di Abigail Williams e sua cugina Elizabeth Parris contro Tituba, Sarah Good e Sarah Hobson. Tituba, dopo essere stata sollecitata dal capo magistrato John Hatton, confessa di essere una strega, descrivendo alcuni incontri con il diavolo e il fatto che pungesse e pizzicasse attraverso sottileggi misteriosi Abigail e altre ragazze. Da queste confessioni, Tituba fa dei nomi di streghe, dalle quali scaturiscono centinaia di arresti e processi, con i sospettati di praticare la stregoneria. Cotton Mather e suo padre aiutano a far crescere la paura intorno al caso delle streghe, rinforzando le forti superstizioni che a quel tempo sempre di più dilagavano nella società puritana. Con lo stesso Cotton che partecipa ai processi svolti contro le streghe a Boston. Il 2 giugno viene emessa la prima condanna a morte per una strega a Salem, ai danni di Bridget Bishop, e il 10 giugno è impiccata a Gallows Hill. Altra data importante è quella del 19 luglio, durante la quale vengono impiccate Sarah Good, Rebecca Nurse, Susan Merty, Elizabeth Ho e Sarah Wilds. 21 mesi dopo, la stessa sorte tocca a George Barrocks, John Proctor, John Willard, George Jacobs e Martha Carrier. Ci sono tantissime altre esecuzioni fino al 22 settembre, ultimo giorno di impiccagione. L'intera vicenda sui casi di stregoneria a Salem si conclude solo un anno dopo, nel maggio del 1693, quando William Phipps ordina di lasciare tutte le streghe accusate rimaste ancora in prigione, con il pagamento di una tassa. Ma quali furono le cause principali che determinarono i processi alle streghe di Salem? Ecco cosa dice Sigmund Freud in un suo saggio sull'isteria. Il termine isteria ha origine nei tempi più antichi della medicina ed è un derivato del pregiudizio, superato solo ai giorni nostri, che collega la nevrosi con le affezioni dell'apparato genitale femminile. Nel Medioevo le nevrosi ebbero un ruolo importante nella storia della civiltà. Esse apparvero in forma epidemica, come se risultassero da un contagio psichico, e furono alla base di ciò che vi fu di effettivo nella storia delle ossessioni e della stregoneria. È evidente già da qui come i fatti di Salem possono essere ascrivibili a una forte serie di massa. Però andiamo avanti con il testo di Freud, in particolar modo sulla sintomatologia dell'isteria. La terza fase dell'attacco isterico, quella allucinatoria o delle attitudini passionnelle, è caratterizzata da atteggiamenti e da gesti propri di scene appassionate, che il paziente vive in stato allucinatorio e spesso accompagna con le parole corrispondenti. Spesso gli attacchi del tipo descritto sono legati l'uno all'altro e formano una serie, di modo che l'intero attacco può durare diverse ore o giorni. Questo per quanto riguarda l'ultima fase degli attacchi compulsivi. Molto probabilmente le persone che venivano accusate di stregoneria a Salem avevano questo tipo di attacchi che culminavano con vere e proprie allucinazioni di fantasmi, come ritroviamo in molte testimonianze giunte sino a noi. In stretta connessione con gli attacchi troviamo le cosiddette zone isterogene, punti ipersensibili del corpo, in cui un leggero stimolo scatena un attacco, la cui aura comincia spesso con la sensazione derivante da questa zona. Queste zone possono trovarsi sulla pelle, nelle parti più profonde, nelle ossa, nelle mucose ed anche negli organi di senso. Possiamo riscontrare questo sintomo di isteria quando le donne di Salem accusavano le altre di utilizzare sortileggi per pungerle e pizzicarle, senza toccarle, una delle più frequenti accuse fatte durante quei processi. Altro sintomo degno di nota dell'isteria sono i disturbi della sensibilità. Negli isterici, alcune parti del corpo, nella maggior parte dei casi la pelle, sono anestetizzate, ovvero non cercano risposta del corpo al dolore e altri stimoli in quei determinati punti. Il fenomeno è chiamato, appunto, anestesia isterica. Vi chiederete cosa c'entri quest'ultimo aspetto con i processi alle streghe. Dal Medioevo in poi si è sempre creduto che ogni strega avesse una sorta di macchio, detto anche stigmata diaboli, zona dove la presunta strega non provava alcun tipo di dolore. Per questo durante i processi si cercavano questi punti con pratiche molto dolorose. Ad esempio, si faceva passare per il corpo dell'indagato un lungo spillo per trovare un eventuale punto insensibile al dolore. Nel caso in cui veniva trovato, questo poteva essere un chiaro segno di vicinanza al diavolo, una delle più lampanti prove di avere davanti i propri occhi una vera strega. Chiariamo che i punti dove si aveva questo sintomo di isteria potevano anche non sanguinare, nonostante fossero trafitti dai lunghi spilli. Possiamo affermare che la superstizione che c'era a quel tempo nella società puritana sia uno dei fattori chiave che determinò la caccia alle streghe a Salem, avvenuta a fine 600. Proviamo a guardare uno dei principali concetti della filosofia di Hume, ovvero l'abitudine. Molti eventi facenti parte della storia della percezione sono soggetti a una ripetibilità costante. Faccio qualche esempio. La secca che colpisce una pallina da biliardo, oppure il classico caso del fumo uguale incendio. La nostra forma mentis è portata a creare delle associazioni basate sul principio di causa-effetto, dovute alla nostra esperienza. Se pensiamo che un fatto sia dovuto a un determinato fattore, saremo propensi a credere che le medesime circostanze portino allo stesso effetto. In noi viene così a crearsi quello che Hume definisce credenza. Ma la credenza ha a che fare con il sentire e l'emozione, e non su qualcosa di ontologico. Per questo il nostro intelletto umano è imperfetto, dato che è frutto di associazioni, non potendo conoscere tutto sul mondo che lo circonda. La religione è una di queste credenze, e il processo contro le streghe avvenuto a Salem a fine 600 è il frutto di questa abitudine molto approssimata. Si è sempre creduto che determinati comportamenti potessero essere frutto di possessioni demoniache per la mente dell'uomo di qualche secolo fa, proprio in base a questo concetto caro a Hume, e che rimane solo un'imperfezione del nostro intelletto. La conoscenza, quindi, deve basarsi sull'esperienza e non sull'abitudine. Per questo il caso di Salem è la conseguenza di questo nostro grande difetto, in un'epoca dove ancora non esisteva la psicologia e dove tutti questi eventi venivano associati a paranormale o a maledizioni demoniache. La strega è presente sin dalle bordi della nostra civiltà. Basti pensare a fiabe come Hansel e Gretel o la Sirenetta, nelle quali la strega è un personaggio negativo, che con l'inganno cerca di sbarazzarsi dei protagonisti. Spesso associata alla magia e ai vecchi culti pagani, dimora in luoghi come boschi e profondità del mare, proprio perché questi luoghi hanno un simbolismo legato alla morte. Ma adesso guardiamo un racconto di Edgar Allan Poe, intitolato Ligeia, nel quale vi è una figura femminile, che ricorda una strega sia dal punto di vista fisico che da quello delle sue apparenti capacità. Il protagonista del racconto è sposato con questa donna chiamata Ligeia, di cui non conosce il cognome, e che crede di aver incontrato vicino al Reno. Il fatto che si siano conosciuti, nelle vicinanze di un corso d'acqua, è un chiaro indizio della natura iniziatica di quell'incontro. C'è da dire che il narratore protagonista non ha la certezza di averla incontrata per davvero, perché utilizza il verbo believe. Questo getta numerosi dubbi sulla natura di Ligeia. Nel corso del racconto, Ligeia si ammala e muore all'improvviso, lasciando da solo il protagonista. Egli non ha pace dopo la sua morte e va a vivere in un'abbazia. Successivamente sposa un'altra donna chiamata Re di Rowena. Quasi all'inizio del secondo mese di matrimonio, Re di Rowena cadde preda di un'improvvisa malattia, da cui si riprese molto lentamente. La febbre che l'aveva consumata rendeva difficile le sue notti. Nel suo stato agitato di semi-incoscienza, parlava di suoni, di movimenti, entro ed intorno alla camera del torrione, e io pensavo che avessero origine dal turbamento della sua immaginazione, o, forse, dall'influenza dello stesso fantasmagorico ambiente. Ebbe una lunga convalescenza e alla fine guarì. Non passò molto tempo che un secondo violento disturbo la riportò nuovamente sul letto di dolore. Da questo attacco la sua fibra, da sempre fragile, non si riprese più. Le sue infermità furono, dopo tale periodo, di un genere preoccupante e di più allarmante ricorrenza, e misero a dura prova la preparazione scientifica e l'impegno senza limiti dei suoi medici. Con il progredire della sua malattia ormai cronica, che sembrava sempre più certo non si potesse sradicare dal suo corpo con mezzi umani, osservai anche una parallela crescita degli squilibri nervosi del suo temperamento e della sua morbosa eccitabilità per ogni più banale motivo di paura. Parlava di nuovo e con ora maggiore frequenza e fantasia dei suoni, dei leggeri suoni e degli inconsueti movimenti tra le tappezzerie ai quali aveva accennato in precedenza. Una notte, sia alla fine di settembre, li propose alla mia attenzione, con maggiore enfasi del solito, questo stressante argomento. Si era appena svegliata da un sonno angoscioso ed ero stata a guardare, con ansietà mista a un vago terrore, le contrazioni dei suoi lineamenti disfatti. Ero seduto sul lato del letto d'ebano, su una delle ottomane indiane. Si sollevò appena e parlò dei suoni che lei sentiva e che io non potevo udire, dei movimenti che lei vedeva e che io non potevo scorgere. Il vento soffiava energicamente dietro le tappezzerie e desideravo mostrarle, ma non credevo del tutto, lo confesso, che questi sospiri quasi inarticolati e questi vaghi spostamenti delle figure sulle pareti erano l'effetto naturale del consueto passaggio di una corrente d'aria. Un pallore mortale, che si diffuse su tutto il suo volto, dimostrò che i miei tentativi di assicurarla sarebbero risultati inutili. La malattia che affligge Lady Rowena ha molte somiglianze con l'isteria di cui ho parlato prima, riguardo al caso dei processi avvenuti a Salem contro la stregoneria. Se fosse stato un personaggio leale, molto probabilmente Lady Rowena sarebbe stata processata e accusata di essere posseduta dal demonio e di praticare le arti magiche. Il racconto si conclude con Lady Rowena, che dopo essere morta, riprende ad essere viva, ma in maniera completamente diversa. I tratti del volto della sua corporatura iniziano ad assumere le fattezze della defunta Ligeia. Alla fine, il protagonista resta spesato tra il morto turbato e il sorpreso nell'assistere a quella scena perturbante, a quel mutamento, a quella stranezza. Si rimane con il dubbio su quale sia la vera natura di Ligeia. È una strega che cambia la propria forma o semplicemente una strega che ha mutato le proprie sembianze per poter riacquisire il vigore di un tempo attraverso una morte simbolica delle sue vecchie spoglie? Come ho già detto prima, non abbiamo la certezza che il protagonista abbia effettivamente incontrato Ligeia all'inizio, e quindi potremmo pensare che egli l'abbia vista solo in sogno, per poi prendere forma attraverso una donna in carne e ossa. In sostanza, Ligeia non sarebbe altro che l'emergere della parte più profonda della psiche del narratore, la terribile manifestazione della parte più oscura della sua anima, quella famosa strega che da tempo cerchiamo al di fuori di noi e che invece sta solo dentro. Con questo si conclude l'episodio di oggi. Spero che la mia analisi sul mito della strega sia stata chiara e che vi abbia dato ulteriori stimoli per approfondire l'argomento. Vi aspetto qui per la prossima puntata.